10:39, siete sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa era Somebody's Gotta Do It dei The Roots. Noi torniamo, come promesso, in collegamento con Paolo Di Vetta, compagno dei Blocchi Precari Metropolitani, che il 3 ottobre è stato condannato insieme a un altro compagno, Luca, a un anno di sorveglianza speciale per le lotte che hanno portato avanti in questi ultimi anni. Una misura preventiva particolarmente grave, che prevede appunto dal sequestro della patente fino all'impossibilità di uscire dal comune di Roma, dei rientri notturni prestabiliti. Ieri si è svolta l'udienza d'appello richiesta dalla difesa appunto in qualche modo far cadere questa infame misura preventiva ai danni del compagno Paolo Di Vetta. E noi adesso siamo in collegamento con lui per provare a fare insieme qualche valutazione, non solo circa quello che è stata la giornata di ieri, che comunque ha visto anche un presidio partecipatissimo sotto Piazzale Clodio, che poi ha abbracciato Paolo e gli altri compagni che erano dentro l'aula, ma anche per dare uno sguardo più ampio a quella che è la situazione cittadina. No, come introducevamo, una politica sociale sempre più gestita dalla Questura di Roma, mentre la politica si nasconde e pensa ai suoi vari rimpasti per affrontare la prossima tornata elettorale. Buongiorno Paolo, ci senti?
Sì, buongiorno,
mi sento. Fra tutti gli svantaggi ce n'hai uno: c'hai un privilegio di portare appresso sempre il libretto rosso in tasca. Almeno ce l'hai qualcosa di rosso che non te possono eliminare, no? Pronto?
Paolo?
Sì.
Ci senti?
Mi sento un po' male, per questo faccio fatica.
Noi ti sentiamo bene.
Io partirei, Ettore sostanzialmente dice che bisogna girare con questo libretto. Io qualche volta me lo dimentico pure, insomma, non è che mi sento così vincolato a questi meccanismi che ci hanno imposto. Diciamo che l'attenzione che stiamo mantenendo rispetto alle prescrizioni è soprattutto per cercare di non disperdere in qualche modo il minimo contributo che possiamo dare, sia io che Luca, al percorso di lotta dei movimenti per il diritto all'abitare. Siccome il rischio è decisamente grosso, il dibattito al nostro interno è altrettanto serio rispetto ai comportamenti che uno poi mette in campo. Non c'è nessuna necessità di personalizzare in qualche modo il percorso di lotta. Il percorso di lotta è comune e collettivo, per cui le scelte che poi si fanno sono di questa natura qua. Diciamo che nella giornata di ieri in udienza non abbiamo avuto una buona impressione, almeno io personalmente non sono stato colpito in maniera positiva dall'atteggiamento avuto dal collegio giudicante e dal pubblico ministero, dalla procura. Illustro velocemente come sono andate le cose e le sensazioni che ho avuto e che poi ho scambiato anche con l'avvocato Romeo. Nel raccontare sostanzialmente l'esito del primo grado, il collegio dei tre giudici che poi dovranno decidere rispetto all'appello da noi presentato è stato più che altro quasi un confermare il giudizio della Corte di primo grado. Nel raccontarlo, sia il tono della voce sia l'esposizione dei fatti erano sistemati proprio per dare idea a chi era in aula e alla procura, cioè al PM, che sostanzialmente la misura della sorveglianza è giusta, è corretta. Invece il PM nelle vesti della procura è partito in qualche modo producendo un ragionamento sul diritto di resistenza, quasi facendo pensare che andasse in una direzione favorevole nell'esposizione, concludendo però in un altro modo rispetto alle aspettative. E, sostanzialmente dice che il diritto di resistenza è accettabile dentro un ordinamento dittatoriale, dentro meccanismi di controllo simili a una dittatura. Ha fatto l'esempio di Antigone e Creonte. E sostanzialmente il PM sostiene che invece il nostro è un ordinamento democratico con leggi, valori e regole da rispettare, e che il nostro comportamento, il mio nello specifico perché ieri ero io sotto esame, è un comportamento violento che viola le leggi di questo ordinamento democratico, per cui non c'è nessun diritto di resistenza che può essere invocato, e per cui manteneva anche il PM la richiesta di sorveglianza speciale per un anno, così come è stata espressa dalla Corte in primo grado, per cui non ho grandi illusioni rispetto al giudizio. Vi dico anche che uno dei componenti del collegio giudicante che si è riservato di esprimersi nei prossimi giorni era anche l'onorevole Mantovano, tornato adesso nelle vesti di magistrato. Chi se lo ricorda, Mantovano è stato sottosegretario del governo Berlusconi, un fascista paludato che sicuramente non penso esprimerà grandi apprezzamenti rispetto alle nostre lotte e ai nostri percorsi. Mantovano addirittura lo incontrammo quando era sottosegretario e si occupava di infrastrutture, e l'allora ministro era Matteoli, per cui diciamo che questo movimento con corsi e ricorsi storici incontra sulla sua strada sempre personaggi che poi tendono non solo a risolvere i problemi dell'emergenza abitativa, ma addirittura a contrastarli anche dal punto di vista giudiziario.
Beh sì, intanto appunto diciamo non cioè, dal tuo racconto non traspare una situazione particolarmente che verte a nostro favore, questo diciamo lo sapevamo, anche perché già in qualche modo in maniera parziale eravamo rimasti sorpresi il 3 ottobre quando vi furono affibbiate a te a Luca le sorveglianze speciali, perché no, a volte stentiamo anche a immaginare quanto la nostra controparte sia in grado di distorcere la realtà che viviamo, quindi quella di attivisti per la lotta per la casa, persone che si mettono in gioco provando anche a parlare un linguaggio semplice che è quello della destinazione di risorse, del denunciare la situazione del mercato immobiliare in questa città, che provano a costruire anche mappature che testimoniano come l'emergenza abitativa si potrebbe risolvere anche con della semplice razionalità a fronte invece di una politica che fa del profitto.